Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Spesso siamo stolti, cercando di fidarci di cose che abbiamo noi costruiti e non solo di materiali. Spesso siamo abbattuti perché facciamo i conti. Molto spesso siamo abbattuti perché facciamo i conti e i conti non quadrano. Se tu sei scoraggiato o se tu sei le cose non cambieranno, vuol dire che tu hai fatto conti con la matematica umana, non tenendo conto di Dio. E Dio più volte ci riprende per questo e cerca di incoraggiare la nostra fede. Trovate con me un brano che conosciamo bene, Isaia, capitolo 40. Isaia 40. Allora, voglio studiare da 21, ma leggo da 12. È tutto meraviglioso. Parla che Dio non cambia, la sua parola dura per sempre. Inizio a 12. Chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano, preso le dimensioni del cielo con la spanna, raccolto la polvere della terra in una misura, o pesato le montagne con la stadere e le colli con la bilancia? Chi ha preso le dimensioni dello Spirito dell'Eterno, o come i suoi consiglieri gli ha dato insegnamenti? Con chi si è consultato perché gli desse intendimento o gli insegnasse il sentiero della giustizia, gli impartisse conoscenza e gli mostrasse la via del discernimento? Ecco, le nazioni sono come una goccia in un secchio, sono considerate come il puviscolo della bilancia. Ecco, egli solleva le isole come un piccolissimo oggetto. Il Libano, paese molto ricco e fertile, non basterebbe provvedere il combustibile per il fuoco, né i suoi animali basterebbero per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui, e sono da lui ritenute un meno che nulla e vanità. A chi vorresti assomigliare Dio? O con quale immagine lo metteresti a confronto? Un artista fonde un'immagine scolpita e l'orfo la riveste di oro e fonde catinelle di argento. Chi è troppo povero per un tale offerta sceglie un legno che non marsisce e si procura un abile artigiano perché prepari un'immagine scolpita che non si muova. Ma non lo sapete? Non l'avete udito? E non vi è stato annunciato fin dal principio? Non avete compreso dalle fondamenta della terra? Egli è colui che sta assiso sul globo della terra, i cui abitanti sono come cavallette. Egli distende i cieli come un velo e li dispiega come una tenda in cui abitarvi. E mi fermo lì e andremo avanti Dio volendo. Ma notate quello che Dio dice. Per quanto riguarda la nostra tendenza di dubitare che le cose cambieranno, la nostra tendenza di pensare ai problemi, la nostra tendenza di essere scoraggiati. Se pensassimo ai problemi che sono sulla nostra sinistra e Dio sta sulla nostra destra, quanto spesso stiamo guardando con gli occhi fissati sulla sinistra? Quando la Bibbia ci insegna a tenere gli occhi sulla destra. Chi è stato salvato da un po' di tempo ha già nel proprio passato, da quando è salvato, un elenco lungo degli interventi di Dio nella sua vita. Se uno è veramente salvato, ha un proprio elenco degli interventi di Dio. Chiaramente abbiamo anche l'elenco delle persone intorno a noi che sono credenti. E poi abbiamo l'elenco lunghissimo nella Bibbia. E poi abbiamo le promesse di Dio. Quindi in tutto questo abbiamo moltissimo motivo di guardare a Dio. Eppure, nonostante tutto questo, la nostra tendenza non è di guardare a Dio, ma è di guardare ai problemi, alle difficoltà, ai problemi veri e a quello che potrebbe forse succedere. E Dio in versetto 21 ci riprende per questo e dice: ma non lo sapete? Non l'avete udito? Non vi è stato annunciato fin dal principio? Non avete compreso dalle fondamenta della terra? Cosa? Non avete capito che Dio è sovrano ed è in controllo e che tu non devi agitarti perché Lui è sovrano su tutto? Questa è una dolce reprensione. Una reprensione per la nostra stoltezza e peccato di focalizzare sui problemi, sulle cose che non vanno bene, su quello che mi aggrava. E spesso abbiamo bisogno di questo. Allora, leggo ancora 21 insieme a 22. Ma non lo sapete? Non l'avete udito? Non vi è stato annunciato fin dal principio? Non avete compreso dalle fondamenta della terra? Egli, Dio, è colui che sta assiso sul globo della terra, i cui abitanti sono come cavallette. Egli distende i cieli come un velo e li dispiega come una tenda in cui abitarvi. E va avanti e sta dicendo in brevi, poche parole, cosa sta dicendo di Dio qui? Dio è sovrano su tutto. Dio è in controllo. È sovrano su tutto l'universo. Gli uomini sono nulla per Lui. I cieli non sono nulla per Lui. Infatti, come Dio in confronto con gli uomini? Perché spesso i nostri problemi sono causati da altre persone, direi quasi sempre. Allora 23 e 24. Egli riduce i principi a un nulla e rende i giudici della terra una cosa vana. Appena sono piantati, appena seminati, appena il loro stelo ha messo radici in terra, egli soffia su di loro ed essi seccano e l'uragano li porta via come stoppia. Quando dice i principi e i giudici, sono le parole che usavano all'epoca per gli uomini più potenti della terra. Allora, noi potremmo dire presidenti, generali, ma potremmo abbassare il livello per dire pezzi grossi nella politica, nella burocrazia, capo di lavoro, chiunque ha un certo potere sulla nostra vita. Chi è la persona che ti porta più problemi? E chi è quella persona per Dio? Cioè Dio ci sta aiutando a fare confronto. Chi è quella persona per Dio? Li riduce a un nulla, li rende inutili, vane, in un attimo, quando è il momento giusto. Di nuovo Dio ci sta mostrando la sua assoluta sovranità, non solo sulla creazione, distende il cielo come un velo, ma sugli uomini. Allora, voglio leggervi un pezzo, se tornate indietro, a capitolo 37. Capitolo 37, 2-3 pagine, versetto 21. L'uomo più potente della terra all'epoca era Sennacherib. E cosa dice Dio di questo uomo così potente? Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire ad Ezechia: così dice l'Eterno, il Dio di Israele, poiché tu mi hai pregato riguardo a Sennacherib, re di Assiria, questa è la parola che l'Eterno ha pronunciato contro di lui. La Vergine, figli di Sion, ti disprezza, si fa beffe di te. La figlia di Gerusalemme scuote il capo dietro di te. Ricordate che lui aveva circondato Gerusalemme con un esercito immenso e non c'era nessuna speranza umana di essere liberati da lui. E Dio dice, perché Ezechia ha detto, oh Signore, siamo circondati, non c'è niente da fare. E lui dice, la vergine figlia di Gerusalemme scuoterà il capo dietro Sennacherib. Chi ha insultato o oltraggiato Sennacherib? Contro chi hai alzato la voce e arrogantemente levato i tuoi occhi? Contro il santo di Israele. Per mezzo dei tuoi servi hai insultato il Signore e hai detto, con la moltitudine dei miei cari io sono salito in cima ai monti, nei recessi di Libano. Abbatterò i suoi cedri più alti e i suoi cipressi più belli e raggiungerò la sua altura più remota e la sua foresta più lussuggerante. Ho scavato e bevuto acqua, con la pianta della mia piede ho seccato tutti i fiumi di Egitto. Finisce quello che dice Sennacherib, adesso parla Dio. Non hai forse udito che da lungo tempo ho preparato questo? Da tempi antichi ne ho formato il disegno. Ora ho fatto cadere questo, che tu riducessi in cumuli di rovine città fortificate. Perciò i loro abitanti, privi di forza, erano spaventati e confusi. Erano come l'erba dei campi, come l'erbetta verde, come l'erba dei tetti, che è bruciato prima che cresca. Ma io conosco la tua dimora, il tuo uscire e il tuo entrare, e anche il tuo infuriarti contro di me. Poiché ti sei infuriato contro di me, l'Eterno parla di Sennacherib, e la tua insolenza è giunta ai miei orecchi, ti metterò il mio anello alle narici, il mio morso in bocca, e ti farò ritornare per la strada per la quale sei venuto. E basta. Allora, Sennacherib era l'uomo più potente del mondo, e con un esercito di centinaia di migliaia di soldati aveva circondato Gerusalemme. E Dio dice, io lo distruggerò. E lo ha fatto. L'uomo più potente del mondo è anche l'uomo più potente della tua vita. Non è nulla davanti a Dio. Dio lo innalzerà per metterlo il momento giusto e poi lo abbatte. Nessuno può resistere a Dio neanche per un secondo. E quello che Dio fa, fa per il bene del suo popolo. Vediamo questo altre volte nella Bibbia. Perché Sennacherib era importante? Dio ha appena detto, io ho disegnato questo piano per te di andare e avere tutta questa vittoria. Nebuchadnezzar, re di Babilonia, chi ha fatto lui grande? Dio, perché dovevano punire Giuda. Come ha fatto Ciro grande, perché doveva distruggere i babilonesi per poi liberare Giuda, farlo tornare. Dio è pienamente in controllo su tutti e non permette alcuna prova che non è per il bene dei suoi figli. In Ebrei 13, 5, 6 vi leggo, conoscete? Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia, il Signore è il mio aiuto ed io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Allora, com'è Dio? Dio è sovrano sull'universo, Dio è sovrano su tutti gli uomini, tutte le persone, e Dio vuole fortificare la nostra fede. Allora, in 25 e 26 ci incoraggia, tornando sempre a 40, e lui dice, a chi dunque mi vorresti assomigliare, perché gli si appare, dice il santo, levate in alto i vostri occhi e guardate, chi ha creato queste cose, le stelle, le pianete, eccetera? Colui che fa uscire il loro esercito nel suo numero e le chiama tutte per nome, per la grandezza e il suo vigore e la potenza e la sua forza, nessuno manca. E allora Dio qui dice, tutto è sotto suo controllo. Lui dimostra l'immensità della sua potenza. Ma io vi conosco. Dio ci conosce. E sa che noi potremmo dire, sì, va bene, Dio è in controllo dell'universo e Dio controlla gli uomini grossi, ma io ho piccoli problemi. Cioè, non sono piccoli per me, ma non sono a livello mondiale. E forse Dio gestisce nazioni, ma non gestisce la mia vita. Questa è la nostra discendenza. Dio ci mostra il suo controllo e andiamo in cerca di qualcosa da poter dire sì, ma forse non andrà, non resterà così. Avete mai sentito qualcuno che viene benedetto? E tu dici, grazie a Dio che ti ha provveduto quello, ma non si sa se durerà. Avete mai sentito persone che hanno questa tendenza di non voler ringraziare Dio? E di fronte alla benedizione cercano qualcosa di negativo da dire perché non vogliono ringraziare Dio. L'inferno sarà pieno di persone così, pieno, perché Dio richiede ringraziamento, perché Dio cura il suo popolo. Ma è vero che Dio è in controllo solo delle cose grandi? Cosa dice in Matteo 10? Matteo 10. Qualcuno trovate, vi leggo io, ma trovate, perché voglio che questo sia fissato nella testa e ricordate meglio leggendo per conto vostro. Matteo 10, da versetto 28 a 31. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Due passerini! Per un soldo la moneta più piccola che esisteva. Quindi, uccellini che non valevano niente, che c'è quasi niente di carne. Neppure uno di loro cade a terra senza volere dal Padre vostro, se non è la sua volontà. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque. Voi siete da più di molti passeri, valete molto più di tanti passeri. Quindi, Dio qui sta mostrando che è in controllo non solo dell'universo e gli uomini grossi, è in controllo delle cose più banali della tua vita. Dio controlla quanti capelli hai sulla testa, che poi cosa cambia? Ma il controllo di Dio arriva a quello. Neanche un passero che non c'entra con noi, neanche un passero muore se non è scelto da Dio. Quindi, se noi abbiamo mai pensiero, ma come so, questo no, non, Dio non è in controllo, Dio non ha pensiero per questa situazione, questo è un pensiero falso. Dio ha controllo di ogni situazione che tu potrai mai affrontare, grazie a Dio. Ma è proprio il fatto che Dio è letteralmente in controllo delle tue prove oggi che rende vero. Romani 8. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene perché loro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Dio gestisce tutto perché tutto coopera al tuo bene. E così il controllo di Dio assoluto rende chiara e garantita la verità in Filippesi 1:6, quando Paolo, guidato dallo Spirito Santo, dichiara, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Perché guardiamo alla sinistra anziché alla destra? La sinistra dei problemi, la destra è Dio. Oh carissimi, Sappiate che Dio è in controllo dell'universo. Dio è in controllo sugli avvenimenti grandi e gli avvenimenti piccoli. Dio è in controllo di tutti gli uomini. Tu puoi fidarti di Dio per quello che stai passando adesso. E fidarti di Dio vuol dire che non sarai deluso. Infatti, non fidarti di Dio è stoltezza. Perciò, perché agitarti? Perché preoccuparti inutilmente quando il Signore di tutto, se tu sei figlio di Dio, è dalla parte tua? Ah, ma io non vorrei stare male. Tu non stai male se non solo un male che porterà il bene. E noi ben volentieri accettiamo tanti mali. Un atleta si fa tanto male nell'allenamento, si stanca, ma lo fa ben volentieri. E in ogni campo, uno che vuole prendere una laurea, si mette a studiare, punti di avere mal di testa, manca sonno, manca divertimento, perché vuole una laurea. E questo fa parte. Ma un buon allenatore fa sì che l'atleta non soffra inutilmente, e un ottimo, perfetto Dio fa sì che non abbiamo prove sbagliate. Possiamo fidarci del creatore di tutto il mondo? Andando avanti nel brano, nonostante quanto Dio è potente ed è in controllo di tutto, abbiamo la tendenza di preoccuparci, e non solo, ma indirettamente o peggio anche direttamente, di accusare Dio. Abbiamo la tendenza di accusare Dio di non curarci. Non sempre lo diciamo in modo diretto, a volte lo diciamo in modo indiretto, ma questo è un modo di giustificarci. Perché ci arrabbiamo con la provvidenza, mai usando il nome di Dio magari, e così è modo di dire, allora non sono responsabile per la mia reazione, perché non dovrebbe succedermi queste cose. Non dovrebbero succedere a me. I giudei facevano questo, leggete quello che dicono lì in 27. Perché dici, o Giacobbe, e tu Israele dichiari, la mia via è nascosta dall'Eterno, e il mio dritto è trascurato dal mio Dio. Capite quello che stanno dicendo? Loro stanno dicendo, Dio non sta guardando la mia vita. Dio non ha gli occhi su di me. Lui non mi sta curando. Lui non mi sta avendo avere diritto, quello che merito. Il mio dritto è trascurato dal mio Dio. Dio non mi sta dando come merito, mi sta permettendo cose sbagliate che non dovrei subire. Allora, raramente noi arriviamo a dirlo in modo così diretto. Ma se io ho il cuore giusto e se io pecco e a causa del mio peccato mi succede una cosa pesante, mi lamento di quello che mi succede se ho il cuore giusto? Cioè, se io, per farmi sembrare forte a Leonardo, voglio farvi vedere quanto sono coraggioso, Leo, e io voglio farti vedere quanto sono uomo, e metto la mano sul tavolo, e prendo il martello, dice, io non ho paura di farmi del male, guarda, e schiaccio la mia mano, e sangue, è tutto terribile. E poi non dico niente più a te, perché portami in pronto soccorso. Va bene. E poi io per settimane ho la mano tutta fasciata, messo male. Se ho una briciola di buon senno, posso arrabbiarmi con qualunque persona oltre a me stesso? Cioè, chi mi ha fatto fare questo? Io, giusto? Allora, se invece mi arriva qualcosa che non merito di male, allora posso agitarmi, non è giusto. Quello che voglio farci capire, quando ci lamentiamo, cosa stiamo dicendo a Dio in modo indiretto? Maledetto che sei tu, perché io non merito questo, tu stai sbagliando, io merito meglio di questo. Perché se io sono così stupido da schiacciare il mio proprio tutte le dita, perché è un martello molto grande, se io sono così stupido Io non posso lamentarmi, se non della mia stoltezza, ma non posso lamentarmi di nulla, perché sono stato io. Quando mi lamento, implica che io non merito questo, io merito meglio. Infatti, cosa dice Sorelle? Il mio diritto è trascurato dal mio Dio. Io non merito questi problemi. Perché a me succede questo? E Dio dice, ma perché dici questo? Perché dici questo? E loro dicevano questo perché stavano peccando contro Dio. Questo popolo aveva peccato gravemente contro Dio più volte. Noi. E Dio, anziché distruggerli e mandarli all'inferno, che sarebbe stata la cosa giusta, li aveva pazientemente continuato a esortare, a ammonire. E aveva mandato qualche disciplina, che meritavano molto di peggio, e poi appena si ravvedevano minimamente, ritirava la disciplina. E allora, per loro di dire, il nostro diritto non è curato, era talmente falso come per noi di lamentarci quando le cose brutte succedono. Ma quella persona lì, cosa meriti tu da Dio? Loro avevano accusato Dio che noi facciamo lamentandoci della provvidenza, senza usare la parola. Ricordate che il diritto è quello che meritiamo, giusto? E chiaramente chi lo dice sta parlando del bene. Ma io non merito il bene. Io non merito il bene da nessuno. Io non merito il bene da mia moglie per tutti i peccati che ho fatto negli anni. Non merito bene da voi. Un genitore non merita il bene dai figli per tutte le volte che ha peccato nei confronti dei figli. Allora perché? Uffa, ma perché? Perché mia moglie è così? Per mio marito è così? O i miei figli è così? O il credente della chiesa è così? Ci agitiamo come se meritassimo molto di più. Questo, fratelli e sorelle, è molto grave. Questo è molto grave. E magari per aiutarci Dio potrebbe dirci, va bene, per un mese ti do quello che meriti. Però ti terrò in vita. Meriti di morire. Ti terrò in vita, ma lasciandoti subire quello che meriti, così magari capirai. Sarebbe giusto farlo, non solo per un mese, ma per l'eternità. Non peccate così, questo è grave, è abominevole. È abominevole di accusare Dio indirettamente, lamentandoci di circostanze, quando noi riceviamo grazia sopra grazia. Quanto bene riceviamo da Dio, quanta pazienza abbiamo da Dio, quanta grazia riceviamo da Dio. E tutto il cosiddetto male sono strumenti nelle mani di Dio. Spesso il male perché abbiamo seminato male. Per i genitori, ho seminato male come i genitori. Ma cosa pretendo da un figlio se ho seminato male? È come uno che semina zizzanie nel campo dell'orto insieme ai semi. Proprio mischia i semi e poi si lamenta perché è pieno di zizzanie. Ma cosa hai seminato? Allora, Dio vuole farci capire la gravità di questo, per farci capire, no, io sono piuttosto benedetto. E poi Dio, con la sua bontà, dice in 28, non lo sai forse, non hai udito, il Dio di eternità, l'Eterno, il Creatore dei confini della terra, non si affatica e non si stanca. E la sua intelligenza è imperscrutabile. Dio non manca a curarti perché Dio non si stanca mai. E Dio non sbaglia nel curarti perché la sua intelligenza è imperscrutabile. Non dite che non siete curati. Dio ci sta curando perfettamente. La sua potenza è infinita. La sua intelligenza assoluta. E poi cosa dice? Questo Dio egli, 29, dà forza allo stanco e accresce il vigore dello spossato. Sapete cos'è spossato? Vuol dire, la parola in ebraico vuol dire senza potere, senza potenza, sfinito, non ha niente, non è solo stanco, non ha più nessuna capacità di fare nulla, ok? E poi dice, i giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti, i migliori, i più forti, certamente inciampano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno, quelle persone che veramente sperano nell'Eterno, acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Cioè, erano distrutti, perché a chi dà forza Dio? Versetto 29, a chi dà forza Dio? Allo stanco. E a chi accresce il vigore? Allo spossato, quello che non ha niente. Quindi permette ai suoi di arrivare in fondo, così riconoscono quello che sta facendo. Perché quello che è sempre forte non riconosce che la sua forza viene da Dio, si riconosce quando non ho più forza e di nuovo mi trovo con forza. Capita lunedì sera che a cena, appena prima lo studio biblico lì a Milano, sono lì e non vedo tutti i buchi nella vista, allora, che vuol dire mi sta arrivando nel cranio. Era mancava un'oretta dallo studio e stavamo lì e cominciavo a non vedere le persone, che quando ho questo vuol dire ho 10-15 minuti e poi pam, mi prende. Quindi Serena mi ha preso la pastiglia e ha aiutato un po', un bel po', però è venuto questo micranio. Oh! Però è tempo di fare lo studio, 2 ore di studio, e le luci mi fanno fastidio. Allora metto un cappello per nascondermi gli occhi dalle luci, e per 2 ore ho insegnato e io ero spossato, ok? Ero spossato, perché è peggio di essere stanco, tu mi capisci. E io ho conosciuto la potenza di Dio. E ho insegnato con vigore. Poi sono crollato dopo, ma ho insegnato con vigore. Dio ci lascia arrivare a non avere più niente. È bello non avere niente? No. Ci dà subito? No. A volte ci lascia andare avanti così, perché Lui sa il momento giusto, la sua intelligenza com'è? Imperscrutabile. Quindi, non importa quanto sei stanco, quando la prova è più grande di te, Dio è pronto a provvedere tutto l'aiuto che ti serve. Anzi, ti dà forza più forte degli uomini più forti, i giovani scelti. Non guardate ai problemi. Non fissate gli occhi sulle difficoltà. Fissate gli occhi su questo Dio immenso. Ma una domanda importante però. Dio dà questa forza a tutti i stanchi? Cosa è scritto? È scritto a chi dà questo? A chi dà questa forza? A tutti? No, non è a tutti. A chi è, Diego? A quelli, e solo quelli che sperano nell'Eterno, che stanno guardando a Dio. Sperare vuol dire quello. Devi sperare nell'Eterno. Allora, purtroppo, molto spesso in mezzo alle prove, dove stiamo guardando? Ai problemi, alla sinistra. Non stiamo guardando a Dio. Sì, preghiamo a Dio con la schiena girata a Lui. Oh Signore, aiutami. Aiutami, guarda. Non ce la faccio. È troppo pesante, le cose non cambieranno mai. Guardando a sinistra, non stiamo guardando a Dio. Non sto sperando in Dio. Lo prego, ma io non spero. Perché secondo me le cose non cambieranno mai. Ho bisogno di girare la testa. Ho bisogno di ricordare chi è questo Dio. Ho bisogno di leggere Isaia 40 e tutto il resto della Bibbia, dove vedo Dio che cura sempre il suo popolo. Ho bisogno di dire, Signore, cosa serve l'ansia? Cosa serve un cuore turbato? Voglio avere fede in te, voglio avere fede in Gesù Cristo. Tu sei potente da curarmi? Tu sei intelligente a sapere come e quando curarmi, e tu hai un cuore di curarmi. La forza che l'Eterno dà quando siamo stanchi e spossati, com'è? È a stento? Magari mi fa andare avanti a gocci come la forza, oppure dà in abbondanza. Il brano ci spiega, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Ed è vero, ed è vero. Perché non è più una forza umana, è la forza divina. Nell'esempio povero ma realissimo per me che soffro emicrani, la forza lunedì di insegnare 2 ore la Bibbia in un'evangelizzazione che è ancora più pesante per me era più che una forza umana. Cioè non era la mia forza solita, era meglio di quello. Perché Signore, infatti, apprezzo quando sto male, perché capisco meglio. Infatti, mi piace, non è che non mi piace il male per niente, però l'esperienza è preziosa per me quando sto male, perché capisco di più la potenza di Dio di quanto mai potrei capire intellettualmente, perché veramente mi sostieni. Io voglio incoraggiarti, in qualunque situazione stai affrontando, prima di tutto di capire la potenza di Dio, la potenza di Dio. La tua situazione non può essere difficile per Lui, perché nulla è difficile per Lui. Nulla. Voglio che tu capisca di più l'intelligenza di Dio. Noi, quando è che vorremmo che le nostre prove finissero? E la risposta per tutti è subito! Adesso! Già da tempo! E Dio è troppo intelligente di fare quello, perché Lui con le prove sta facendo un buon lavoro. Ed è intelligente capire esattamente qual è il momento preciso, giusto? E Dio, terzo, ha un cuore per noi. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti che siamo salvati, non ci donerà anche ogni cosa con Lui. Dio è potente da curarci, è intelligente per curarci, e ha un cuore per curarci. Non dubitiamo Dio. Piuttosto umiliamoci, non dicendo che non è giusto, come mai, perché me, cosa sto dicendo con Dio? Perché a me? Sto dicendo che Dio ha sbagliato. Perché a me la risposta è semplice, perché il tuo buon Padre Celeste sa qual è la prova giusta per te. Che consolazione meravigliosa. Io non capisco il perché di tante prove che ho, ma io so che sono quelle giuste. E io voglio che anche tu sappia quello. E io voglio pregare proprio quello. Preghiamo. O santo, glorioso, maestoso, onnipotente Dio dei cieli e della terra, sovrano su tutto e su tutti, e Padre, con cuore tenero verso dei suoi figli. A te vengo, tramite Gesù Cristo, per chiederti di operare nei nostri cuori. Aprici gli occhi a vedere quello che abbiamo letto e sentito stasera di questo brano in Isaia 40. Aprici gli occhi a semplicemente afferrare le verità che abbiamo visto qua. Tu sei onnipotente e perciò sovrano su tutto. Hai un'intelligenza imperscrutabile e sai il modo perfetto come curarci. E hai un cuore tanto, tanto pieno di bontà verso quelli che sperano in te. Oh Padre, vogliamo sperare in te. Non vogliamo fissare lo sguardo sulle difficoltà o sulle presunte ingiustizie, ma vogliamo piuttosto guardare a te e riposarci in te. Aiutaci a fare questo. Aiutaci ad aiutare gli uni gli altri. Aiutaci quando sentiamo l'uno o l'altro lamentarsi o brontolare o dubitare o dimostrare scoraggiamento. Aiutaci a rincoraggiare, a rivedere di nuovo chi sei. Ti prego questo. Estremamente grato che è la verità. Non è un semplice desiderio, è la verità. Tu sei quel Dio per noi se speriamo in te. Oh, ti lodo e ti ringrazio per questo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.